your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su Radio Città Aperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Voi non mi vedete, ma sono sull'attenti, perché quando devo parlare di Charlie Parker mi metto sempre sull'attenti con la mano sul cuore, come fanno i calciatori durante gli inni. Ornitology, questo era il brano che abbiamo ascoltato, che è uno dei brani che fanno parte in maniera molto esplicita della colonna sonora di questo libro, il cui autore Massimo Padalino abbiamo ai nostri microfoni. Ci sei, Massimo?
Sì, buongiorno.
Buongiorno Massimo. Rumore su carta, uscito a metà giugno per la Jimenez Edizioni. Il sottotitolo è Il ritmo della letteratura dal beat ai postmoderni. E diciamo che, contrariamente a quello che normalmente avviene, insomma, sì, il tema centrale è chiaramente il rapporto tra letteratura e cinema. Non a caso, appunto, Ornitology è uno dei brani che viene citato proprio parlando della Beat Generation. Però il titolo di questo film, libro, ci porta da una visuale diversa, un punto di vista diverso, perché parliamo di rumore e parliamo di carta, cioè in realtà sono due aggettivi che comunque possiamo considerare quasi delle sineddochi, no? del tema centrale, però è una posizione chiaramente che ci porta ad un ragionamento differente, o sbaglio?
No, no, è perfettamente inteso. Qui musica va intesa su due livelli, insomma, sia le citazioni letterali che ci sono nella letteratura, nella poesia, dalla generazione Beat in poi fino ai postmoderni, sia in che modo questi autori incapsulano le tecniche della musica all'interno del loro testo, facendolo suonare. Infatti io negli strumenti di lavoro all'inizio del libro propongo tutto un glossario dove c'è armonia, solo, assonanza, che è tanto valido per il ritmo e la musica della scrittura di questi autori che per la musica in sé che viene citata e inglobata nei romanzi e nelle opere di questi autori, ed è valida anche per il tipo di scrittura che io cerco di offrire al lettore nel saggio stesso. Su questi tre livelli si muove.
Sì, infatti questa parte di strumenti di lavoro sembra quasi come se fosse non solo un glossario, ma proprio come una forma di tracciato da seguire per avere più facilmente dimestichezza anche con quello che poi sono i racconti e le storie che vieni a menzionare nel libro. E io dovevo confessarti una cosa: io sono cresciuto con le audiocassette, i famosi mixtape. E, insomma, non per voler fare per forza il retromane, però io qui ho ritrovato di quel principio, proprio le cassette. Io le facevo per i viaggi in macchina, a seconda della destinazione, poi avevano una piega piuttosto che un'altra. Io ho trovato proprio il gusto nel tuo libro del filo conduttore. Quindi è come se come un'audiocassetta, per chi la voleva compilare in quella maniera, poteva avere un suo fil rouge che poteva unire tutte le canzoni una all'altra, o buona parte di esse, magari legate alla destinazione finale, o legate ad un momento. Io le facevo per le vacanze di Pasqua, le facevo per ovviamente le cassette pure da sentire a Capodanno. E qui c'è questo filo conduttore che unisce autori e i libri di cui si parla, secondo me, e ovviamente la musica ad essi connessa. Come la vedi come maniera di interpretare il tuo saggio?
No, è giusto. Ci sono poi all'interno del filo rosso generale, quello del rumore e della musica intesa su più livelli, sia come tecnica di scrittura che come citazione diretta, ci sono tanti sottofili rossi, diciamo così. Cioè, Ginsberg propone una scrittura malata dell'underground newyorkese più, insomma, deteriorato. Burroughs riprende questo concetto, lo applica alla scrittura come virus, lo deteriora ancora di più. Se si va ancora più avanti, ci sono Gibson, Thompson e tanti altri che riescono a portare questa esperienza ancora più al limite, verso la fantascienza, o verso la Hunter S. Thompson, verso l'esperienza gonzo psichedelica, diciamo così. E questo è solo uno dei tanti sotto fil rouge, diciamo così, del romanzo, del saggio.
E una cosa che appunto non ho fatto presente è che la scelta di Ornitology come brano per introdurre il tuo racconto, insomma la nostra intervista, risponde ad uno dei tanti aspetti delle relazioni tra letteratura e musica, scusami, che tu hai voluto tirar fuori. Cioè, siamo nel caso in cui proprio quasi un'intera generazione, un intero movimento, che è quello della Beat Generation, ha scelto come colonna sonora portante del proprio movimento, che è appunto il bebop. In altri casi invece il gancio per parlare di musica avviene o perché proprio ci sono delle tecniche, come dicevi te per Burroughs, e infatti chiuderemo con il brano finale David Byrne e Brian Eno, insomma, perché poi, insomma, mi farà piacere che ce lo spieghi tu il legame, ma o in casi specifici proprio di citazioni testuali di brani mi viene in mente per esempio Iggy Pop, ma insomma ce ne sono moltissime, oppure discorsi legati proprio alla tecnica di scrittura che, come giustamente sottolineavi te, richiama, se vogliamo, quella musicale. Volevo capire, la tua scelta di avere un focus sul Novecento e con una particolare attenzione sull'ultimo quarto di secolo, da che cosa è determinata?
È proprio da questo scrivere queste enormi partiture di parole che sembrano non avere un centro, che si svolge quasi in parallelo con tutto quello che accade nel mondo della musica accademica colta da, diciamo così, Schoenberg in poi, dodecafonia, eccetera, eccetera. Basta pensare a Gaddis e ai suoi romanzi. Ce n'è uno di cui parlo dove si parla di una composizione musicale che è talmente difficile da mettere in piedi che diventa addirittura un pericolo fisico la sua esecuzione. Fa crollare le mura letteralmente dei posti in cui viene suonata. E questo si accompagna a un disfacimento proprio del senso della trama e dei suoi personaggi, cioè la musica,
diciamo, è volutamente come dire, quasi di Navitardo.
Sì, qua la musica diventa metafora esplicita del testo, e il testo accompagna in questo suo costruirsi come una sinfonia che non ha un centro, si sgretola continuamente, accompagna proprio questa metafora, è un rincalzarsi e rifocillarsi di questi due aspetti che avviene di continuo nella letteratura postmoderna, che non ha un centro, si basa sul concetto di narratore inaffidabile, è uno che, come in Bresiston Ellis, può dirti una cosa, smentirla il momento dopo, far morire un personaggio, farlo riapparire, non si sa se è vera questa apparizione o no, c'è tutto questo nella letteratura postmoderna.
Senti, non, lungi da me il voler passare per, come dire, nazionalista, però se non ricordo male, di tutti gli autori citati nel tuo libro, gli unici due italiani sono Eco e Carmelo Bene, sbaglio?
No, c'è anche Gadda, che a cui tengo moltissimo.
Caspita, infatti.
Sì.
Andavo a memoria, ma giustamente è molto importante. Insomma, poi lì veramente
c'è musicalmente,
Se basti pensare appunto anche a quel pasticciaccio, insomma, che per me che sono romano, è musica proprio, per le mie orecchie, per così dire.
Quella è proprio musica, perché lui tende proprio a svolgere il discorso dialettale, che non è mai solo dialettale, perché ci sono termini tecnici, filosofici, desunti dalla poesia che lui amava, il fosforo, tutte queste cose qua, e vengono mescolati seguendo il ritmo proprio del parlato, ma non è mai parlato, e anche questa è una cosa molto bella. Poi Gadda sciorina delle metafore sull'orchestra, su che cos'è l'orchestra, c'è un passo dei suoi scritti personali dove lui dice che passa vicino al conservatorio e sente le prove dell'orchestra e sembra che ogni strumento faccia gara per arrivare primo, non si sa dove, e anche questa diventa una metafora della vita, del procedere a tentoni nonostante si tenti l'organizzazione, insomma.
E poi magari farlo anche in maniera frenetica, senza sapere appunto dove si sta andando, insomma, no?
Assolutamente, sì.
Senti, ovviamente da parte di chi conduce questa trasmissione, il consiglio delle letture per le vacanze non può che partire da questo Rumore su carta, ricordiamo, uscito per Jimenez Edizioni, Massimo Padalino, che tra l'altro, insomma, affronta spesso e volentieri temi legati alla musica. Per esempio c'è un bellissimo libro che consulto, non leggo come se fosse un romanzo, ma lo uso proprio come se fosse una specie di dizionario, dedicato alla musica indie, che uscì per Oepli, veramente un testo fondamentale. Anche se lì, se non ricordo male, mancano i Granddaddy, ma qui apriamo un'altra parentesi, insomma.
Guarda, non mi ricordo, mi sembra di aver rimesso in una recensione in breve in quel libro, però in realtà molte cose non le ho trattate un po' più ampiamente solo per motivi di spazio,
ma
non,
certo,
non di importanza.
Ma poi la cosa bella è che c'è proprio questa caccia all'assente, che può essere anche un ulteriore stimolo per chi vuole leggere. Però ecco, al di là del mio consiglio consiglio personale, volendo dare a chi ci ascolta un paio di consigli di lettura in vista delle vacanze, quali tra i libri o gli autori che tu hai citato tu consigli in maniera particolare, se ce ne fossero appunto un paio soli da poter tirar fuori?
Ma forse Philip K. Dick, Burroughs, Pasto Nudo. Per Philip K. Dick la trilogia di Valis, che è abbastanza emblematica di questo suo modo di mischiare realtà, utopia, di sbandamento dell'utopia e di legare anche i temi musicali, fra l'altro.
E quindi insomma prendete buona nota di questi suggerimenti da parte di Massimo Padalino, che insomma per chi leggerà questo libro sarà faticoso appunto se non li conosce già trovarne uno solo da dover scegliere. Io per esempio ho trovato particolarmente piacevole la scoperta o la riscoperta di un autore che non seguivo da un po', che è Jonathan Coe, che tra l'altro poi ha la caratteristica di essere lui stesso musicista e compositore. Ho scoperto delle musiche eseguite dall'Arcipel Orchestra di Ferdinando Farao, basate su musiche di Jonathan Coe, in cui lui suona l'organo, che è una cosa bellissima secondo me.
Sì, è un musicista in effetti, e cita anche molta della musica più colta dagli anni 70 in poi, compresi gli Harry Cow. È veramente uno che di musica ne capiva, insomma.
Certo, sì. Certo. E invece, di contro, c'è un libro o un autore che magari ti sei pentito di non aver citato, o che magari, come ho fatto io adesso parlando dei Granddaddy, qualche lettore ti ha segnalato che avrebbe gradito trovare là dentro e che magari ti sei ricordato troppo tardi, non lo so. O sei contento così, buona questa, insomma, come si suol dire?
No, in realtà forse avrei voluto trattare un po' meglio Bruce Sterling, quindi il cyberpunk, Atmosfera mortale di Sterling, un romanzo del 94 che è applicato ai cambiamenti climatici e a tutto quello che riflette i temi e le ansie della contemporaneità. Forse quello mi sono un po' sentito di non essermi dilungato su questo autore, avrei voluto, ecco.
Senti, non abbiamo molto altro tempo a disposizione per questo, proprio questioni di palinsesto. Io volevo chiederti se ci sono libri in cantiere, se ci sono prossimi progetti che insomma stai per produrre, se c'è qualcosa che ci puoi anticipare, magari un'ulteriore scusa per risentirci quando questa nuova opera uscirà. Insomma, sono curioso di sapere che cosa bolle in pentola.
Ah, mi piacerebbe scrivere un saggio con cui sono già d'accordo sostanzialmente con Arcana sulle voci al femminile internazionali dell'ultimo venticinquennio e il modo con cui si legano i temi dell'attualità soprattutto, con richiami mirati poi alle grandi voci femminili, insomma, più o meno impegnate, Patti Smith,
Joni Mitchell, immagino.
Sì, la Mitchell, tutte queste cose qui. Questo mi piacerebbe fare.
Senti, invece per quello che riguarda questo rumore su carta, che forse l'unico problema che può aver avuto è che è uscito già con la bella stagione bella che è avviata, e quindi magari non era il momento più adatto per presentazioni. Avete previsto di farne, o magari mi è sfuggito che le abbiate già fatte? Raccontaci se ci sarà modo di parlarne in un'altra circostanza.
No, stiamo un po' vedendo adesso cosa fare, come muoversi, insomma. Quindi abbiamo qualche ritardo su questo.
Beh, quindi diciamo nel nostro piccolo andiamo a colmare questa lacuna mettendo questa nostra intervista come se fosse un piccolo antipasto di una presentazione in carne e ossa, che poi comunque vedo sono molto seguite, molto, molto stimolanti sia per chi legge che per chi scrive. Sei d'accordo?
Sono molto d'accordo.
E poi insomma, come succede anche per tutte le forme di storytelling che valgono sia per la musica che per la letteratura o anche per il cinema, perché adesso va molto di moda la presentazione del film in presenza del regista o di uno dei protagonisti, certo, che riporta un po' di pubblico in sala. Io credo che siano queste le modalità per, come dire, ritardare il più possibile la morte dei supporti che legano noi, diciamo, della vecchia guardia a quello che è appunto l'argomento che ci interessa, appunto cinema, musica,
sì,
e letteratura.
Vorrei fare solo una piccola chiosa, che se muore questo tipo di lettura, muore anche un modo di leggere il testo, perché ogni supporto fisico, in senso proprio e lato, veicola un modo di leggere il testo. Quindi il libro di per sé è una cosa che richiede attenzione, sfogliare le pagine, annotare le cose, eccetera, eccetera, eccetera.
Scarabocchiare le pagine.
Se sparisse, certo, proprio il libro, sarebbe un problema, insomma.
Senti, adesso per chiudere, appunto, come avevo già preannunciato, tra le pagine secondo me più interessanti, nel capitolo che si chiama Radio Paranoia, appunto parli di una tecnica cosiddetta di, come dire, quasi di taglia e cuce, sembra proprio un'operazione quasi da montaggio cinematografico, che appunto lega Burroughs alle sue opere. Insomma, è molto famoso. Parlane te, insomma, vorrei arrivare a capito dove, a quale brano, o insomma a quale disco, attraverso le tue parole.
Ma il cut-up è un'invenzione sostanzialmente di Burroughs con il suo amico Ron Jensen, ed è un qualcosa che richiama proprio le tecniche proprie di John Cage nella musica aleatoria, del saper comporre dei testi in maniera casuale, trovandone il senso, e ricomporli in maniera talmente sofisticata da creare anche dei metatesti che funzionano come dei romanzi, insomma. E in questo senso, insomma, la tecnica ha attecchito anche nei musicisti. Parlavi prima di David Byrne e Brian Eno, ma c'è anche il David Bowie di Outside del 1996, insomma, che utilizza lui utilizzava Mark Ingenio, che replicava sostanzialmente alcuni aspetti della tecnica del cut-up. E tutto questo per dire che anche il caso, la Lea, si è intrufolata sia nella letteratura sia nella musica, e sia nella musica che si nutre di letteratura, insomma.
Pensa che adesso è una piccola connotazione personale che può interessare il giusto. All'epoca del liceo, sai quelle ore di buco che c'avevi, oppure la lezione, sì, che non ti interessava, ti mettevi all'ultimo banco? C'era un mio compagno di banco con il quale avevamo adottato, a nostra insaputa, una tecnica analoga, nel senso che noi scrivevamo su un quaderno una frase, io la iniziavo, per esempio, la prima frase, e spesso e volentieri si faceva in modo che si finisse con una parola tronca che doveva continuare con la riga dopo, e la riga dopo la faceva l'altro. E quindi tu iniziavi un discorso pensando ad una storia, poi ovviamente ti spiazzava totalmente l'intervento del... Insomma, era una cosa molto interessante, secondo me.
E questo
me
è anche il quid, diciamo, del surrealismo, che ha radici molto lontane, ad esempio in quei componimenti che assomigliano un po' a quelli che facevi tu col tuo compagno della Francia medievale, le fratrasie, che erano queste frasi dove ritornavano degli oggetti, ma sembrano frasi connesse le une con le altre, e rilette oggi sono degli antesignani del surrealismo, insomma, così come lo è il cut-up, che ha dei legami col surrealismo.
E appunto tra i principi, se vogliamo, del cut-up c'è la coppia di artisti tuttora molto attiva. La tournée di David Byrne ha raggiunto recentemente per la seconda volta il territorio nazionale con grande meraviglia e successo, come nello stile di David Byrne. E qui si tratta di un album che uscì in ritardo proprio per il fatto che dovettero ottenere tutte le autorizzazioni per la pubblicazione degli estratti, spesso erano cose radiofoniche di difficile, appunto, reperibilità. E credo che in questo caso, nel caso di Help Me Somebody, sia addirittura un esorcismo mandato per radio. E quindi, nel ringraziare Massimo Padalino, autore di questo importantissimo Rumore su carta, uscito per Jimenez Edizioni, un libro molto interessante, sia per chi è appassionato solo di letteratura che per chi è appassionato di musica, quindi figuriamoci per entrambi. Insomma, quindi grazie per questo libro. Ovviamente saremo lieti di accoglierti nuovamente ai nostri microfoni per altre pubblicazioni.
Grazie.
E in bocca al lupo per quest'estate. E noi ci lasciamo appunto con David Byrne e con Brian Eno. Il brano da My Life in the Bush of Ghost si chiama Help Me Somebody. Grazie ancora e buon proseguimento di ascolto.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.